www.ladyjo.it e la storia continua. Siamo tutte figlie di Eva. La galleria dei ritratti. A dire il vero, le donne del Medioevo non erano del tutto sconosciute. Una tradizione di studi iniziata nell'Ottocento aveva esplorato la loro condizione giuridica, ma anche gli aspetti più spicci della loro vita quotidiana. Il Medioevo, rivisitato alla luce di un revival gotico inaugurato dai romantici, era popolato di alcune insigni figure femminili, regine, sante, badesse, ma anche di oscure massaie del buon tempo antico. Ritratte nel loro regno domestico di dame prese al gioco dell'amor cortese e di malefiche streghe. Nella galleria dei ritratti delle donne illustri spiccavano immancabilmente Eleonora, duchessa di Aquitania, sposa licenziosa e traditrice di due monarchi, uno francese e l'altro inglese, e regina di trovatori, oppure Eloisa, colta paladina del libero amore, entrambe vissute nel XII secolo e dipinte, insieme a poche altre, come le campionesse di un improbabile protofemminismo senza seguito. Oltre a queste innocue ribelli, una schiera indistinta di buone mogli e madri di famiglia, ritratte attraverso gli usi e costumi del loro tempo, veniva esaltata nel nome di un ideale borghese di femminilità addomesticata. Riminiscenze di questo Medioevo al femminile singolare, si possono ancora trovare qua e là, nel cinema o nella letteratura, talvolta anche in opere storiche che non rinunciano facilmente a certi schemi rassicuranti. Ma oggi il quadro concettuale e gli strumenti di analisi disponibili agli storici sono radicalmente mutate. E la voce degli altri. Così passati al vaglio di una accurata critica filologica e storica, i rari testi che evocano Eleonora, Eloisa e poche altre dame del XII secolo, così si intitola una serie di biografie, ultima opera di Georges Duby, e restituiscono un'immagine meno dirompente di queste figure femminili. E avverte lo storico francese, parlano più distintamente delle rappresentazioni che gli uomini del tempo si facevano delle donne, del posto che assegnavano loro nell'ordine del mondo. Per secoli, infatti, le donne non si sono espresse con una voce propria, anche se in contesti abbastanza eccezionali hanno avuto accesso alla scrittura. Di loro non rimangono che rarissime e talvolta incerte testimonianze dirette. È assai probabile, ad esempio, che il famoso scambio epistolare tra Eloisa e Abelardo non sia da leggere come la confessione intima e autografa di una folle passione amorosa, bensì come uno dei tasselli di una costruzione letteraria realizzata in un ambiente monastico alla metà del XII secolo, con fini edificanti e morali. Il monopolio quasi incontrastato della parola maschile durante buona parte del Medioevo è indubbiamente il principale scoglio difficilmente superabile che gli storici si trovano davanti quando vogliono avvicinarsi alla realtà delle condizioni di vita delle donne. Fiumi di parole. A prendere la parola sono prevalentemente uomini di chiesa, che per scelta si sono imposti di non avvicinarsi alle donne, di non conversare con loro. Il loro discorso, profondamente intriso di una misoginia che varia soltanto di intensità da autore all'altro, ha sostanzialmente una triplice funzione. La prima è di confortare i chierici stessi della fondatezza e della superiorità della loro rigorosa scelta di vita, costretti come sono a una castità che non pochi sono tentati di trasgredire. La moralizzazione della Chiesa è una battaglia che si combatte anche con le armi della retorica. La seconda è di mettere in guardia gli altri uomini, i laici, dagli spaventosi pericoli in cui incorrono nel frequentare troppo assiduamente quegli esseri per natura imperfetti, viziosi, malvagi. La terza è di controllare e disciplinare questa pericolosa malvagità femminile per impedirle di nuocere. I detentori dell'alta cultura ecclesiastica sono sicuri della loro missione e attingono le loro certezze alle sacre scritture e alla tradizione dei padri della Chiesa, nonché al sapere filosofico e scientifico antico progressivamente riesumato negli scriptoria dei monasteri, nelle scuole e nelle università. Con questo argomentario sedimentato nei secoli, gli uomini dell'Occidente medievale edificarono proprio quadro teorico e ideologico di un sistema di pensiero estremamente arcaico e, ci dicono gli antropologi, universalmente condiviso da tutte le società umane che, sulla base dell'osservazione di una differenza biologica, ha assegnato una valenza differenziale ai sessi, stabilendo così una gerarchia presentata come fondata in natura, allorché è il prodotto di una complessa elaborazione culturale.
www.religio.it e la storia continua.